My Youth, tutta colpa della gioventù, insomma, l'esuberanza giovanile che tante volte ti porta a fare, a combinare qualche guaio inaspettato. Blink 182, era il 2019, l'anno scorso, singolo dell'anno scorso, quindi non vecchissimo. 17:30, allora ci siamo, la terra è piatta, il coronavirus non esiste, ma ce lo fanno credere per vaccinarci, e così il 5G ci renderà dei robot. Poi non siamo mai stati sulla luna, l'11 settembre l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy sono stati organizzati dagli Stati Uniti, e queste sono solo alcune delle migliaia di teorie del complotto alle quali sempre più persone credono ciecamente. Ma perché, Samantha Vitali, perché? Perché c'è questa cosa? Eccola qua la nostra amichevole psicoterapeuta della radio, Samantha Vitali. Ciao Samantha, ben ritrovata.
Ciao Simonetta, ciao a tutti voi.
Allora, insomma, poi specialmente in questo periodo di lockdown, finito ormai già da un paio di settimane, ne abbiamo lette di tutti i colori, ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori. Che cosa succede, Samantha, nel cervello di queste persone? Ce lo spieghi?
Ecco. Ma guarda, allora, intanto succedono tante cose, e visto che hai citato in apertura la terra piatta, mi sembra interessante, al di là di crederci o no, insomma, che poi per carità lasciamo tutti, voglio dire, no, la capacità di discernere da un'informazione all'altra a piacimento, ecco, in libertà. Ma in ogni caso dobbiamo dire la verità, la terra piazza ha avuto il grande merito come tipo di teoria, quello di farci capire che effettivamente noi, non avendo esperienza empirica diretta, in modo personale sulle cose, okay, possiamo effettivamente poter credere a una cosa o al suo opposto.
Cioè, tu praticamente ci stai dicendo quello che un po' io sospettavo, ma non avevo naturalmente i termini per definirlo. Cioè, siccome uno non sa, allora vale tutto, una cosa così?
Eh già, sai quando si diceva non è la fame ma è l'ignoranza che uccide, no? Ecco, allora quello magari si parlava più a livello politico, d'accordo, ma in generale effettivamente l'informazione, il sapere aiuta tanto a guidare per l'appunto la codifica degli eventi e delle cose che ci succedono. Meno cose so, meno strumenti ho per codificare la realtà, e più posso essere effettivamente in balia di qualsiasi realtà proposta, che sia vera o falsa, assolutamente sì. Ecco, devo dire che davvero questo, l'esempio della terra piatta, penso che sia praticamente calzante, cioè tutti noi abbiamo provato a capire esattamente che cosa ci stavano dicendo i terapiattisti, no? Ma perché? Ma come mai? Ma dopo alla fine abbiamo pensato anche, ma come mai hanno bisogno di dirci questa cosa che sembra apparentemente assolutamente campata per aria?
No, ecco. È campata per aria, ma no, certo. Perché insomma questa gente è così convinta? Cioè perché vogliono convincerci di una cosa che è evidente che non esiste?
Sì, anche perché se vogliamo andiamo indietro nel tempo e ricordiamo quanti morti in realtà sono costati invece all'affermare, no, la teoria per la quale il Sole, che è fermo almeno, so, parzialmente quantomeno, ma la Terra è quella che gli gira intorno. Quindi effettivamente non avrebbe avuto senso, no, tornare indietro e immaginare tutta quella situazione scaravoltata in quel modo senza nessun fine, no? Ecco, allora perché fanno così? Allora, diciamo una cosa, innanzitutto dobbiamo dire che l'essere umano, no, proprio la nostra percezione della realtà, allora davanti a situazioni di ambiguità, ecco, cosa fa? Tende a dare un qualche modo un significato, no? Se ci pensiamo, immaginiamo quella famosa sagoma, no? Dove da una si può vedere sia i due volti, si possono vedere sia i due volti che invece il vaso di fiori, non so se hai presente. Ecco, la scuola della Gestalt proprio studiava questo, cioè come funziona la percezione. Allora, in quelle sagome, in quelle figure, io posso vedere effettivamente due profili di figura umana, oppure effettivamente un vaso di fiori. Uno di solito o l'altro. Questo perché? Perché io in quel momento in cui vedo una situazione ambigua, traggo dalla mia esperienza personale e proietto, cioè faccio un'inferenza cognitiva, così chiamata. Quindi capiamo che io prendo da me, prendo dalla mia esperienza, e così come in questo caso, molto semplice, prendo dalla mia esperienza le figure, no? Le figure umane oppure il vaso, posso anche prendere dalla mia esperienza altri significati rispetto invece ai fatti della vita, no? Alle circostanze che generano altre circostanze. Quindi capiamo che noi ci mettiamo tanto del nostro, ok, in queste situazioni particolari. Allora, quando abbiamo davanti un qualcosa che mi spaventa, che mi preoccupa, che mi fa peraltro sentire non perfettamente in controllo di quello che può succedere alla mia vita o degli altri, oltre a sperimentare ovviamente i soliti sentimenti negativi, no? Rabbia, frustrazione, collera e quant'altro, ecco, cosa faccio? Prendo da me, quindi vedo una situazione che devo codificare, quindi prendo da me, ok, le cose peggiori in questo caso, e le butto là dove c'è il fenomeno. Quindi se sono una persona molto sospettosa, diffidente, eccetera, vedrò proprio in quello, no? Nella capacità dell'altro di raggirarmi, di appunto cercare di farmi fare quello che vuole, no? Vedrò nel nemico, tra virgolette, in qualcosa di ambiguo, io vedrò il nemico. È come se io prendessi dalle mie paure più profonde e le proiettassi e poi le vivessi davvero. Quindi,
e infatti, ecco, è gente che ci crede tantissimo, sono proprio convinti.
Certo, per forza, prendono da se stessi.
Certo. Samantha, cosa dobbiamo fare quando ci troviamo di fronte a queste persone? Perché il primo impulso sarebbe quello di prendere a ceffoni, perché vai a scuola, insomma, sarete stati a scuola, no? Avrete fatto le elementari, le medie, adesso non dico l'università, non tutti arrivano a una laurea, però almeno le scuole superiori, insomma, avrete letto qualche libro, qualche giornale. Ma cioè, che cosa succede? Cioè, voglio crederci perché, anche se ho la base che mi dice che non è così, però voglio crederci. Cosa facciamo noi quando troviamo queste persone?
Certo, chiaramente. Vabbè, allora, quando ci troviamo in quelle situazioni, allora mettersi a discutere animatamente, atteggiandosi a superiori quant'altro, non porta niente di buono, perché tanto l'altra parte alzerà sempre di più le difese e rimarrà sempre più convinta delle sue opinioni. Okay. Quindi è inutile, ecco, è inutile. Sicuramente l'idea che comunque esista una libertà di pensiero credo che sia sempre la migliore, voglio dire, nel senso, alla fine, purché non mi nuocia, una persona può credere anche che gli asini volano, voglio dire, non è un problema in questo senso, ecco, davvero non è il caso mettersi a discutere. Volendo, ecco, nel momento in cui invece in modo moderato si ha voglia di confrontarsi, si ci può confrontare, ma sempre in modo civile e rispettando assolutamente il punto di vista di entrambe le parti, sostanzialmente, perché davvero non insegneremo mai a un complottista a capire che in realtà probabilmente sta realmente diciamo agendo le sue paure, ecco, questa è facilmente la situazione che ci si trova davanti, quindi e poi soprattutto in quella sede, no? Potrebbe al massimo succedere in una seduta di analisi una cosa di questo tipo, un po' più che spinga la riflessione, eccetera, però e durante una chiacchierata al bar diventa
o sui social, figuriamoci.
Quindi è proprio meglio proprio lasciar correre, insomma,
lasciate
dire,
correre, sì, non mi trovo d'accordo, ciao.
Sì, esattamente.
Vabbè, immediatamente cercare i propri simili, ecco, io insomma è una teoria che a me piace, non tanto perché io cerco persone che la pensino come me, ma proprio perché quando vedi che c'è il muro, tanto vale. Mentre e molti di questi complottisti, e qui veniamo a un altro aspetto della psiche umana, molti, se non tutti, secondo me, di questi complottisti che credono a tutte queste cose, molto convinti, poi sono i leoni da tastiera, i famosi leoni da tastiera, e anche lì scatta un meccanismo piuttosto particolare, ne parlavamo credo la settimana scorsa, cioè quel bellissimo filmato dove due gruppi di cani molto feroci sono separati da un cancello, si abbaiano e cercano di mordersi, dal momento in cui il cancello si apre i cani tornano tranquilli e cominciano a scodinzolare, e quella è la rappresentazione dei leoni da tastiera. Così?
Perfetto, perfetto, guarda, hai esemplificato in un modo assolutamente realistico quello che è, cioè noi alla fine siamo animali, ok, quindi infatti leoni da tastiera, no? Parliamo di animali, che pure invece, voglio dire, gli animali hanno sicuramente più il mio rispetto tante volte, ecco, che gli uomini in tanti momenti, ma in ogni caso è proprio un po' così, cioè al riparo, no, degli occhi indiscreti che in qualche modo mi fanno da specchio, quindi in qualche modo in modo sociale io mi trattengo un po', anche soltanto appunto l'idea di fare una brutta figura o venire contestato in qualche modo mi scoraggia dal dare il peggio di me, no? Quella desiderabilità sociale, no? Che in qualche modo tutti quanti sentiamo, ecco, a volte serve da contenimento rispetto a così alle follie vere e proprie, perché a volte si leggono cose veramente che voi umani non potreste neanche, ecco, veramente. Quindi figuriamoci però, no, nel buio della mia stanzetta, da dietro una tastiera, senza un feedback, senza nessuno che mi guarda come, ma cosa diavolo stai dicendo? Voglio dire, posso blaterare a caso, senza davvero pesare le conseguenze che quelle cose potrebbero,
ecco,
avere.
Quindi c'è dell'incoscienza.
Assolutamente, assolutamente. Questa forma di comunicazione di fatto virtuale diventa talmente indiretta da non darmi più il feedback con la realtà, ok? Cioè, se io sono, appunto, ripeto, al bar o in qualunque posto e ho delle persone davanti che in qualche modo mi chiedono il conto di quello che sto dicendo, no? Perché, insomma, possono essere d'accordo, possono non essere d'accordo, possono avere esperienze personali di quello che dico e quindi smentire, insomma, ecco, non avendocele invece, in qualche modo sembra, ma sì, di poterlo fare, insomma, non succede niente, d'altronde ho scritto su una tastiera, che cosa avrò mai fatto?
Cosa avrò mai detto?
Cosa avrò mai detto, esatto.
E poi c'è l'altro contrario, e con questo chiudiamo anche qui, insomma, cerchiamo un po' le bufale, chi crede alle bufale, nonostante siano tantissimi modi, ne abbiamo già parlato, nonostante siano tantissimi modi per verificare una notizia, una situazione, una circostanza vera oppure no, niente, qui la gente continua a cascarci anche ultimamente, ma anche, insomma, persone politici, anche intellettuali che postano cose e quando glielo fai notare gli dici: guarda che hai postato una bufala, guarda che questo non è vero, e insomma magari vai anche a mettere dei link su siti specializzati, questa persona ti risponde: beh sì, ma che differenza fa? Cioè, ti sto dicendo che non è vero, tu dovresti dirmi grazie, tolgo subito il post, invece no, mi dici: che differenza fa? Io il posto lo tengo lo stesso, anche se è vero lo tengo lo stesso. Cioè, anche qui il meccanismo psicologico è abbastanza particolare.
Certo, lì in qualche modo stiamo dicendo, no, che io ho una realtà, io ho una verità e tu ne possiedi un'altra. In qualche modo tu mi stai dicendo che la tua verità è migliore della mia. E non solo, mi stai anche dicendo che io sono anche un credulone. Okay?
Ma ti quindi... sto motivando però che la tua verità non esiste, invece la mia che non è la mia. No. Però
in questo caso, al solito, no? A chi fa piacere fare la figura del credulone, quindi in qualche modo ammettendolo, ok, no, qualcuno magari di spirito lo fa, però diversamente è come se si alzassero invece le difese, no? È come se tu in qualche modo, seppur anche magari simpaticamente, ma mi stessi attaccando, e quindi in qualche modo io contrattacco dicendoti: vabbè, tu hai la tua verità, io ho la mia. È un po' una cosa di questo tipo.
Allora, ecco. Forse, guarda, dammi questo consiglio, forse parlando di social, quando vediamo un nostro amico, una persona che conosciamo che mette una bufala, magari non spiattellarglielo davanti a tutti, ma scrivergli su Messenger e dirgli: guarda che è una bufala, toglila. Magari si sente un po' meno, può funzionare. Va bene, insomma, siamo naturalmente disponibili comunque ad ogni pratica per evitare che queste persone continuino a credere cose che non vanno bene, che poi magari portano anche ansia, perché, cioè, voglio dire, sì, mamma mia, cioè la terra
anche,
piatta,
sì,
sai che ansia che...
E
se poi cadiamo giù, dove cadiamo? No, speriamo che abbiano messo almeno il parapetto. Samantha Vitali, la nostra psicoterapeuta, amichevole psicoterapeuta della radio, ci dà appuntamento a lunedì prossimo. Grazie, Samantha.
Tutto bene, anche grazie a voi. Ciao, ciao.
Okay. Radio Parma 102 104.